Una conoscenza che non porti in sé l'amore, difetta di qualcosa. Buongiorno a tutti voi ascoltatori ed ascoltatrici e bentornati ad una nuova puntata degli Altronauti. Oggi è venerdì 23 agosto 2024, sono le ore 12:04 e siamo qui, ritornati in diretta in questo ultimo, anzi penultimo venerdì di agosto. E per chi poi ci avesse ascoltato anche nel corso delle ultime 2 settimane, degli ultimi 2 venerdì, sa che ovviamente in realtà gli Altronauti non sono mai andati in pausa. Avete avuto modo di ascoltare comunque 2 puntate non in diretta. Oggi invece siamo qui, quindi a differenza delle altre occasioni sarà possibile anche intervenire in diretta nel corso della trasmissione. Vi ricordo che questa trasmissione, tra l'altro, oggi dovrebbe essere la prima puntata, la prima trasmissione che va in onda in diretta in questa giornata di oggi nella nostra emittente. La nostra trasmissione è una trasmissione a cura del Centro Culturale Sei Altrove, che si trova a Torveglia, in provincia di Padova. Il nostro sito internet è www.seialtrove.it. Ve lo ripeto, www.seialtrove.it. E vi ricordo anche il sito internet di Radio Cooperativa, che molti di voi conosceranno se ci ascoltano tramite streaming, è www.radiocooperativa.org. Ve lo ripeto, www.radiocooperativa.org. E a questo sito trovate, tra le varie informazioni che riguardano la nostra emittente, quindi il palinsesto, i podcast e le novità della nostra radio, anche le modalità per contribuire economicamente e dando così un aiuto all'esistenza di Radio Cooperativa. Oltre all'opzione del 5 per 1000 che vi veniva ricordata dallo spot che abbiamo lanciato qualche minuto prima dell'inizio di questa trasmissione, c'è anche la possibilità di farlo tramite versamento su conto corrente bancario, quindi tramite bonifico, o su conto corrente postale o tramite PayPal. Trovate le indicazioni sul sito di Radio Cooperativa, che è www.radiocooperativa.org. A sinistra trovate una voce dedicata al sostegno alla nostra radio e cliccandoci vi si apre una pagina con queste 3 modalità. Per quanto riguarda il conto corrente postale, potete scaricare direttamente il bollettino precompilato con i dati utili già in PDF e quindi eventualmente stamparlo per poter fare il versamento, oppure trovate l'indicazione dell'IBAN per il bonifico bancario o il pulsante di PayPal se volete fare una donazione tramite PayPal, quindi basta indicare con la tastiera la cifra che voi desiderate donare a Radio Cooperativa e verrà data direttamente alla nostra emittente. Noi vi ringraziamo anticipatamente per la vostra generosità. E allora, come vi dicevo in questa puntata, essendo in diretta, sarà possibile poi intervenire telefonicamente, quindi vi anticipo già i numeri a cui poterlo fare, che sono lo 049 880 90 20, ripeto 049 880 90 20, Oppure per chi vuole scrivere un SMS può farlo a questo numero che è il 345 18 91 68 5. Ripeto, 345 18 91 68 5 per scrivere degli SMS. Ebbene, nell'ultima puntata andata in diretta, quindi quella del 4 agosto, abbiamo letto un testo in cui parlavamo della magia della realtà e soprattutto abbiamo esposto, cosa che abbiamo avuto modo di fare poi in diverse puntate, in realtà come un filo conduttore comune a diversi episodi della nostra trasmissione, quella che è una condizione di astrazione dalla realtà. Abbiamo parlato di come la magia sostanziale possiamo vedere, riscontrare, sperimentare nella realtà, sia qualcosa che molto spesso ci è preclusa da noi stessi, da una condizione che viviamo di essere separati sostanzialmente dalla realtà che sperimentiamo, di essere separati rispetto all'ambiente in cui viviamo, rispetto a le altre persone, agli altri, rispetto al mondo in generale, a vivere una condizione dunque di separazione. E questo ci porta molto spesso a questa condizione che dicevamo di astrazione dalla realtà. Perché cosa vuol dire essere sostanzialmente astratti dalla realtà? Astrarsi è astratti quando non si è sostanzialmente presenti nella realtà che ci circonda. Quindi è facile astrarci nei pensieri, una condizione che si vive comunemente, e quando ti astrai dai pensieri, quando poi te ne accorgi, ti accorgi che non sei stato presente in quei minuti. A volte passano delle ore e se si accumulano possono essere poi delle intere giornate, quantitativo, a volerlo calcolare, è anche molto ampio di tempo di una vita. E già questa è sicuramente una forma di astrazione che ci è più comune, quindi il fatto di distaccarci dal momento presente nel perderci in quello che è il flusso dei nostri pensieri. Pensieri che possono essere rivolti al passato, delle associazioni rivolte al passato, pensieri che possono essere rivolti al futuro, quindi a volte delle preoccupazioni o delle speranze, o essere delle fantasticherie, o rivolte a questioni che non c'entrano nulla con quello che stai in quel momento facendo, e in questo senso sostanzialmente ti assenti dalla realtà. E questa è una modalità che ognuno, in misura della sua esperienza, può riscontrare o meno nella propria vita quotidiana. Ma perché ci astraiamo in un senso anche più profondo rispetto a questa condizione che vi dicevo? Perché l'astrazione può arrivare al punto di non accorgersi del mondo che ti circonda, che può essere non accorgersi di cose che noi riterremo belle o di cose che noi riterremo brutte. Possiamo non accorgerci della violenza che ci circonda, o del degrado che ci circonda, ma possiamo non accorgerci nemmeno della bellezza che ci circonda, di entrambe le cose. Perché sostanzialmente ci astraiamo dalla realtà perché viviamo una forma di separazione, anche nel poterci astrarre e quindi vivere una forma di visione molto parziale delle cose, per cui filtriamo le esperienze, filtriamo le condizioni che viviamo, filtriamo quello che ci dicono gli altri, quello che ci succede, attraverso un punto di vista, sostanzialmente, che però è un punto di vista molto spesso parziale, limitato. Qualche volta può addirittura essere deformante rispetto alla realtà vista nel suo insieme, nella sua totalità o comunque in un modo più ampio, perché tiene conto solo di alcuni aspetti e questi aspetti di cui tiene conto il nostro punto di vista sono filtrati sovente da quelle che sono le nostre esperienze passate o la nostra educazione o le nostre convinzioni di ciò che noi riteniamo vero oppure no, giusto oppure no, possibile oppure no, di quello che la nostra morale ci fa ritenere buono oppure cattivo. Quindi tutte queste dinamiche che vi ho citato, anche proprio di poter etichettare la realtà, di poterla interpretare, sono delle dinamiche di separazione, sono dei pensieri di separazione, per cui separo nella mia visione della realtà quello che ritengo bene da quello che posso ritenere male, quello che ritengo buono da quello che posso ritenere cattivo. E questa cosa la posso applicare al mondo, alla mia visione del mondo, quindi se sono di destra, la destra generalmente sarà bene e la sinistra sarà male, o viceversa, se sono di sinistra, la destra sarà male, la sinistra sarà bene, generalmente. Posso essere filoamericano oppure filo russo, posso essere religioso oppure ateo o antireligioso, posso essere filo israeliano o filo palestinese, posso essere a favore o contro di qualcosa, di qualcos'altro, avere delle preferenze, delle avversioni. Sostanzialmente, quindi, vivo una forma di separazione. Ma oltre a vivere una forma di separazione di questo tipo, vivo una forma di separazione anche nei confronti degli altri. Questa separazione arriva a tal punto che posso ritenere di essere separato dagli altri. Un'illusione che io vi ho condiviso è quella di credere di essere indipendenti in un mondo in cui si è interdipendenti. Non solo io sono interdipendente nella mia esperienza di vita attuale, ma c'è un'interdipendenza generale che noi possiamo vedere un po' in tutte le cose, perché a partire dagli oggetti che utilizziamo, il cibo che mangiamo, che viene prodotto, trasformato, eccetera, in qualsiasi modo, siamo interdipendenti dagli altri, da una rete di altre persone, che può essere più o meno vasta, e interdipendenti anche dall'ambiente che ci circonda, anche dalla natura, anche qualora ci limitassimo a cogliere frutti che maturano dagli alberi, saremo comunque dipendenti in una certa misura dall'albero che ce li offre, che li fa maturare, dalle condizioni che ne permettono la maturazione o meno. E quindi l'idea massima forse della separazione, dell'individualismo, dell'indipendenza, dell'essere indipendenti da ciò che ci circonda è un'idea molto astratta sostanzialmente e può essere una forma massima di separazione rispetto alla realtà e rispetto anche agli altri. E questo tema a cui oggi ci stiamo approcciando, quindi, un po' il filone che affronteremo in questo autunno, quindi ricollegandoci ovviamente a tematiche che sono già state affrontate nel corso delle puntate degli Astronauti, perché ci sono dei fili conduttori che ovviamente vanno al di là di quello che noi possiamo pensare, che sono dati comunque dal contatto con una realtà, dal rendersi conto soprattutto di come la realtà sia qualcosa di molto spesso sconosciuto perché viviamo quasi in come con degli specchi deformanti che sostanzialmente non ci permettono molto spesso di poter vedere le cose come sono, ma solo come le interpretiamo. Ma questo tema della separazione e viceversa della accoglienza della realtà, della accettazione di una realtà che è interdipendente, è un tema che ci accompagnerà nel corso dell'autunno. Quindi ora siamo ancora in estate per un mese, e a dire il vero, forse anche oltre, però intanto cominciamo ad approcciarci con questo argomento. Questo aspetto della separazione dalla realtà si riflette molto anche nello stile di vita che che generalmente ci viene propinato che noi adottiamo per imitazione, perché non abbiamo alternative, perché questo è l'unico modello che troviamo nella società, uno stile di vita in cui noi viviamo come se fossimo separati dagli altri. Quindi gli altri possono essere potenzialmente per noi degli amici o dei nemici, degli amici a seconda sostanzialmente della convenienza che può derivare dal rapportarci con loro, oppure dei nemici perché potremmo temere qualcosa dagli altri. Ora, in natura si può riscontrare una condizione di sopravvivenza in alcuni casi, e la necessità di sopravvivere, che quindi spinge gli animali, forse anche gli esseri umani, in un differente stadio della loro evoluzione, a radunarsi in gruppi, a radunarsi in clan per garantire la sopravvivenza. E tra clan diversi generare una forma di competizione, molto spesso per le risorse, per la sopravvivenza stessa, per usufruire di un territorio, tutte delle condizioni che sono condizioni animali sostanzialmente, che in noi però persistono e che fanno parte della nostra storia, che nonostante la nostra evoluzione, nonostante la nostra intellettualità, la complessità della nostra società, però noi ci portiamo dentro. E in questa condizione, quindi, anche gli altri possono essere ataricamente degli amici oppure dei nemici, ma comunque qualcuno di separato rispetto a noi. E questa modalità, quindi, di poter vivere una condizione di separazione, in cui si può sempre temere qualcosa potenzialmente dagli altri o dal mondo, diciamo in generale, e per cui è necessario potersi prevenire o potersi difendere da queste condizioni di pericolo, è un modello che io ho attinto dalla famiglia, da quella che generalmente potremmo dire società, ma è un modello sostanzialmente universale, perché chiaramente a loro volta in realtà, i nostri stessi genitori hanno attinto questo modello, quindi è un modello che si perpetua. Ne abbiamo parlato anche nelle ultime puntate, anche nell'ultima replica che è andata in diretta venerdì scorso, che ho avuto l'occasione di ascoltarla. Anzi, ringrazio anche quanti ci hanno fatto pervenire poi i loro feedback in merito anche alle puntate che sono andate in onda. E devo dire che si è parlato anche di questo, di come noi perpetuiamo dei modelli e li insegniamo a nostra volta, a chi ci imiterà a sua volta, senza esserne consapevoli, li attingiamo. È come poter imparare una modalità di fare qualcosa e a sua volta trasmetterla a qualcun altro, o perché gliela insegni o perché semplicemente lui vedendo te la impara. Non è detto che questa sia l'unica modalità di fare qualcosa, ovviamente, però è quella che tu hai imparato. E se non hai avuto la possibilità, il desiderio, la curiosità o l'occasione di poterla mettere in discussione, di poter adottare un altro modo di fare quella cosa, tu continuerai a farla sempre in quel modo. E anche chi imparerà a farla da te la farà in quel modo, e se non la rimetterà in discussione, continuerà a farla in quel modo. E così si tramandano i modi di fare, i modi di dire, i modi di essere, così si sono tramandate le lingue, laddove poi ci sono state delle modificazioni o dei cambiamenti di lingua imposti, diciamo, dall'alto, ma altrimenti così, diciamo, si perpetuano sostanzialmente a quelle che sono le tradizioni, nel bene e nel male, questa è una cosa oggettiva. La stessa cosa vale quindi per i modelli comportamentali, la stessa cosa vale per i modelli di pensiero, i modelli di percezione, quindi della realtà. Quindi io mi abituo a pensare in un certo modo, a comportarmi in un certo modo, a vivere le emozioni in un certo modo, a ritenere quindi che se all'esterno l'esterno è separato da me e all'esterno c'è un potenziale pericolo, anche posso non essere totalmente sincero, non espormi mai sostanzialmente del tutto all'esterno perché può derivarne un pericolo. Poi questo pericolo noi nella nostra esistenza lo possiamo sicuramente vedere in molti modi, può non essere un pericolo di vita, può può essere però un pericolo legato al mettere in discussione la propria immagine sociale, la propria immagine ideale. Che cosa penseranno gli altri di me? Non è un pericolo di vita, chiaramente, però lo viviamo allo stesso modo come una forma di paura, almeno io lo vivo in questo senso. Oppure mi fa non essere sincero, non essere spontaneo, perché c'è comunque di fondo un timore nel poterlo fare. Quindi viviamo in questa condizione, questo modello comportamentale sostanzialmente ci viene, noi lo acquisiamo e a nostra volta inevitabilmente lo tramandiamo finché non abbiamo l'occasione, la possibilità di metterlo in discussione. E in questo modello che cosa viviamo? Viviamo quindi una forma di separazione dettata dalla paura, dalla competizione, come dicevamo prima, la competizione per le risorse, la competizione tra stati, competizione tra aziende, la competizione sostanzialmente è come se fosse una competizione tra branchi, una competizione tra clan o una competizione tra persone, tra membri dello stesso clan, una competizione comunque con l'altro che può essere qualcuno di specifico, può essere qualcuno in generale che comunque potrebbe potenzialmente privarti di qualcosa che è tuo o di qualcosa che spetta a te o ritrovarti senza qualcosa che ti è necessario, sia a livello fisico, sia a livello molto spesso anche, come vedevamo, a livello morale, a livello di emozioni, di sentimenti, eccetera. E dunque, parlavamo di astrazione dalla realtà, questa condizione di separazione quindi ci porta a vivere una realtà che è astratta, perché questo modello che noi attingiamo, che è un modello che poi diviene sistema, diventa sistemico, forgia poi gli esseri umani non più come umani, che hanno la dignità di essere umani, ma come sostanzialmente dei consumatori, degli elettori, dei lavoratori, dei contribuenti, degli utenti, sostanzialmente cioè incasella gli esseri umani in un rapporto di consumo, che può essere economico, può essere consumo delle risorse, consumo del tempo, consumo dello spazio, utilizzo del loro consenso politico, comunque in una condizione di sfruttamento in un caso o in un altro. Possiamo vederla in modo molto morbido o meno morbido, ma in cui l'essere umano quindi non vive questa con una condizione che invece potrebbe vivere, che è la condizione della realtà, come dicevamo prima, dell'interdipendenza, che è una condizione però non solo di interdipendenza, ma di unità, sostanzialmente, di cooperazione, di collaborazione, dove ogni cosa garantisce la vita a qualcos'altro, oltre che a vivere di per sé. E quindi è un'unità dove ogni elemento, come accade in natura, permette la vita di tutto e di tutti, sostanzialmente. Vivere con questa consapevolezza, quindi poter accedere ad una condizione di questo tipo per chi, come me, come noi, è stato strutturato in un certo modo, significa dover pian piano riconoscere la necessità di destrutturare queste condizioni che invece ci spingono a vivere in un modo diverso, a guardare la realtà, a percepirla, la realtà in un modo diverso, a rispondere alla realtà in un modo diverso da come essa è. In questo sforzo per poter, in questo processo di sottrazione, per potersi liberare sostanzialmente, potersi emancipare da queste zavorre, da questi filtri che abbiamo nei confronti della realtà, quindi si può accedere ad una condizione che è la condizione ideale di come potrebbe essere la vita, la condizione che al momento io, nella mia esperienza, non vivo, sperimento a tratti, però è la condizione ideale di come potrebbe essere la vita dell'essere umano, non necessariamente consuma, produci e crepa, ma una vita fondata sulla fiducia fondamentale. Un saluto a Mel che mi saluta tramite SMS, che ci condivide che si è commossa. Grazie Mel di essere in ascolto. Grazie ovviamente a tutti voi che siete in ascolto. Alla luce di quello che abbiamo detto, leggo un piccolo spunto di riflessione che è tratto da uno dei nostri libri e dopo darò la possibilità a voi, come sempre, di poter intervenire telefonicamente, che proprio parla di quello di cui stiamo trattando nella puntata di oggi. Quindi parlavamo di fiducia fondamentale come una possibilità che l'uomo può avere, che l'uomo ha di poter vivere in modo diverso. L'uomo e la donna, l'uomo come essere umano, ovviamente. La fiducia fondamentale trascende ogni forma di lotta presente nella natura ordinaria ed è fonte della realizzazione di sé. Allorché diciamo di non combattere, intendiamo non combattere contro noi stessi. Ciò non significa non dover compiere sforzi. Se dobbiamo tagliare della legna, lo facciamo senza esitare, senza chiederci se è la cosa giusta da fare o giudicare per come lo facciamo. Ci limitiamo semplicemente a tagliarla. Molti non riescono a farlo perché ancora lottano con se stessi. Indagando, vediamo che combattiamo con noi stessi perché non ci fidiamo, non abbiamo un contatto con la nostra fiducia fondamentale. Non ci fidiamo del fatto che la realtà, così com'è, è sostanzialmente buona e opera a nostro vantaggio, sostenendoci in modo totale, a patto che non ci siano interferenze da parte del nostro io di turno. Quindi qui parliamo di una condizione di di fiducia che è chiaramente una condizione molto diversa rispetto a quella di cui parlavamo prima. Quindi si parte da una base che io riconosco in me, che credo molti di voi possano riconoscere, che è quella in cui siamo separati dagli altri. E però la realtà, può essere molto diversa, nella mia esperienza io ho avuto accesso a sprazzi, però già questo testo e in realtà l'esperienza vissuta al centro mi dice che no, quegli sprazzi in cui poi uno ritorna, come quando per un attimo si accorge di qualcosa e poi però ritorna nel suo torpore, quegli sprazzi possono non essere solo sprazzi, ma possono essere una condizione invece in cui si può vivere, cioè vivere sostanzialmente in questa condizione di fiducia che, come viene presentata in questo testo, come effettivamente è, non è solamente una condizione di fiducia nei confronti degli altri, nei confronti della vita, ma è una fiducia nei confronti di se stessi. Perché la stessa separazione, la stessa diffidenza che possiamo avere nei confronti degli altri o di qualcun altro del mondo è la stessa diffidenza, la stessa mancanza di fiducia che ho nei confronti di me stesso, più che altro nei confronti di qualcosa di molto più profondo che in un modo o in un altro mi conduce sempre sulla strada che mi serve percorrere in quel momento. Eppure noi molto spesso non vorremmo vivere qualcosa, non vorremmo essere in una determinata situazione perché vorremmo qualcosa di diverso. Qualcosa di diverso rispetto alla condizione che invece stiamo vivendo in quel momento. E anche questa quindi è un segno di una mancanza di fiducia che abbiamo nei confronti della vita, nei confronti di qualcosa forse di più grande che ci muove. Ora do la parola a voi, le linee telefoniche sono aperte per chi vuole intervenire. Il numero è lo 049 880 9020, ripeto 049 880 9020, altrimenti per gli SMS è il 345 18 91 68 5, ripeto 345 18 91 68 5. Ebbene, il testo, lo spunto breve che vi ho letto è tratto dal libro L'avvento dell'uomo nuovo. Trovate maggiori informazioni sul nostro sito seialtrove.it. Pronto?
Sì, ciao.
Ciao, pronto, chi parla?
Sì, ciao, sono Francesco.
Francesco.
Ciao, sei Iapos?
Ciao, sì, sono
Sì,
Iapos.
perfetto. Ti saluto e ti ringrazio della trasmissione.
Grazie a te, Francesco.
Allora, volevo chiederti una cosa. Allora, tu mi stai parlando di autodeterminazione, immagino, no? Delle persone.
Beh, oddio, in un certo senso si può definire anche così, sì,
Sì,
sicuramente.
nel senso che le persone prendano coscienza di una certa situazione e pensando anche al loro vissuto personale, in qualche modo riescono a dirimere la questione.
Sì, anche sì, sicuramente c'è anche questo aspetto, cioè anche.
Perfetto. Allora, una volta fatto questo, una persona acquisisce la sua autodeterminazione e penso abbia bisogno di creare anche una rete e trovare delle persone che la pensano come lei. Perfetto.
Esatto, sì.
Una volta fatto questo, quindi autodeterminazione effettuata, con grande percorso problematico. Creazione di una rete. Ci si trova di fronte ad una, direi, società che non è molto conforme a quello che si può pensare, quello che tu dici.
Sì.
Che facciamo? Cioè, voglio dire, si crea un'autodeterminazione, si crea un gruppo. E poi l'azione, diciamo, per cambiare un po' le cose, quale sarebbe, secondo quello che pensi tu?
Allora, beh, diciamo che si comincia da noi stessi, nel senso che per quella che è la mia esperienza, nel senso già questa che tu citi di autodeterminazione è sicuramente una condizione che noi mentalmente può sembrare anche di semplice risoluzione, però molto spesso le cose da cui noi ci vogliamo autodeterminare sono anche dei modelli di pensiero che abbiamo introiettato. E quindi, diciamo, a monte è necessario un lavoro che ti permetta, più che di autodeterminarti, in questo senso forse di, come dicevamo, di sottrazione, cioè di liberarsi di una serie di convincimenti o abitudini che...
No, ma io su questo sono d'accordissimo con te, scusami, ma forse non mi sono spiegato bene. C'è tutto un percorso che io condivido perfettamente con te, legato a un'autoacquisizione personale di concetti che ci portano ad un determinato obiettivo. Fatto questo a livello personale, posso anche cercare di trovare una condivisione con altre persone, cosa assolutamente indispensabile, ma anche gratificante da un punto di vista personale, di creare un gruppo. Questo, sì. questo gruppo adesso si trova di fronte ad una società che probabilmente non condivide diciamo quello che tu hai acquisito, una società, possiamo dire, consumistica, chiamala come vuoi. A questo punto, questo gruppo che fa?
Beh, allora, diciamo che quello che un po' facciamo noi al centro è quindi di poter adottare uno stile di vita diverso, nello stesso tempo però con la necessità di rapportarsi per talune cose, molte o poche che possano essere, comunque con il sistema, tra virgolette, da cui si vorrebbe uscire, cioè di creare una forma di transizione, però sempre anche con la consapevolezza che anche questo mondo, diciamo, che come tu dici giustamente non è conforme a quello che è il nostro ideale, sostanzialmente, è però una realtà con cui poterci rapportare. E inevitabilmente, nel senso, e quindi anche questo mondo che sostanzialmente può essere ombroso, può essere sostanzialmente negativo, però vive attraverso di noi, anche attraverso quelle che sono sostanzialmente il nostro modo di vedere le cose. Cioè anche gli aspetti negativi sostanzialmente del mondo, che sicuramente noi possiamo riscontrare, però sono comunque le opportunità che ci spingono a superarci, che ci spingono proprio a ricercare qualcosa di diverso.
Sì, io credo, io ti dico quello che penso,
sì.
Nel senso, mi sembra che questa sia una cosa molto autoreferenziale, nel senso, Io sono d'accordo nel percorso personale, sono d'accordo anche nel percorso di acquisizione con altri della potenzialità di una, che ne so, visione diversa del mondo. Ottimo, perfetto. Una volta acquisito questo, che faccio per fare in modo che anche tutto il resto delle persone cerchino di entrare in questa nuova visione del mondo? Perché c'è un mondo naturalmente molto diverso che sta lottando contro questa visione. Allora, noi ci rapportiamo tra noi benissimo, è come sederci ad uno stesso tavolo e discutere insieme di una cosa che condividiamo, ma dobbiamo anche in qualche modo, non so, scusami se dico questo, dobbiamo è una stupidaggine, tendiamo a fare qualcosa di diverso anche per cambiare questo tipo di cose. E allora vorrei capire qual è il tipo di percorso che voi proponete per far questo, con molta amicizia, con molta tranquillità, insomma. Ti saluto comunque, dai.
Va
ti
bene, grazie.
Per radio.
Ciao, grazie ciao. Francesco, ciao. Buona giornata, buone cose. E grazie quindi a Francesco di questo bellissimo spunto, di questa domanda. E allora, intanto sì, è un'aspirazione bellissima quella di poter quindi sostanzialmente creare un mondo di questo tipo, però diciamo la risposta che posso dare a Francesco è che quello che si può fare intanto è sicuramente quello di portare un cambiamento dentro di sé nella propria vita. Quello che intendevo è che anche questo processo di autodeterminazione non è che si possa farlo così dal giorno alla notte, sempre ammesso che appunto possiamo autodeterminarci, perché più che forse autodeterminarci, appunto dovremmo forse poter liberarci, emanciparci da dei condizionamenti che comunque vivono dentro di noi, nel nostro modo di pensare, di comportarci, di vivere le emozioni, eccetera, sicuramente che sono atavici. E poi il secondo aspetto ulteriore che diceva il secondo passo, quindi quello di creare una rete, anche questo insomma posso vedere per l'esperienza del centro che comunque si condividono poi tutta una serie di sicuramente di meccanismi eccetera di realtà, ma al di là di questo quello che uno possa fare è quello che uno può fare è quello di portare il cambiamento dentro di sé nella propria vita, lo sforzo che dicevamo, quello di cui ho appena letto, e quindi è lo sforzo per sé, per la propria esistenza, per la propria emancipazione. E di sicuro questo fatto in gruppi permette di creare delle realtà dove questa condizione di vita è possibile, ne sono testimone, quindi questo un modello diverso di vita è possibile. Però allo stesso tempo, secondo me, senza la pretesa che anche gli altri debbano adottare la nostra modalità, perché quello che è il nostro sentire non necessariamente è il sentire anche degli altri, e abbiamo visto che se vogliamo vederla in questo senso, nella storia le masse si sono adeguate ai modelli comportamentali che hanno trovato, ai modelli di società che hanno trovato, oppure che sono stati imposti da qualcuno attraverso il potere. Quindi le lingue, l'educazione, le religioni, la visione della storia, eccetera. E quindi uno adotta quella che trova, dopo può farlo in modo più convinto, meno convinto, adattarsi, però sostanzialmente è così. E quindi i modelli nuovi sicuramente vanno creati nel tempo e è attraverso il poterli mettere in pratica, attraverso il poter creare degli esempi che poi qualcun altro poi potrà trarre esempio da questo e potranno quindi queste reti, come dice Francesco, questi nuovi modelli all'inizio pochi e sparsi, poi potersi espandere e quindi essere da esempio. Però non credo che si possa, secondo me, pretendere che anche tutti gli altri adottino questa modalità. Perché, soprattutto, anche guardandola dal punto di vista dell'autodeterminazione che dice Francesco, la maggior parte delle persone, la maggior parte di noi, in un modo o in un altro, anche quando combattiamo questo sistema, però sotto certi aspetti ne dipendiamo anche in senso materiale, economico, eccetera. E quindi c'è sicuramente una difficoltà a potersi staccare da un qualcosa che in un certo senso ti dà sicurezza. E non possiamo avere la pretesa sicuramente che gli altri lo facciano. Possiamo, se lo sentiamo, farlo noi, perché già il fatto di poterlo fare noi ci dà una possibilità. Ci permette di farlo senza aspettare che siano anche altri poi a farlo o che questa cosa possa avere un senso solo se lo fanno tutti gli altri. E la storia è fatta di cambiamenti che a volte sono stati repentini, ma altre volte sono stati invece graduali e che hanno sempre visto, soprattutto quando ci sono stati dei cambiamenti a livello sociale, dei pionieri che talvolta hanno visto affermare le proprie idee, la propria visione della realtà, solamente anche molto tempo dopo che loro hanno iniziato a proporle. E quindi credo che si possa entrare nell'ottica delle idee che questa cosa potrebbe non avvenire subito, ma intanto la si può iniziare a sperimentare, perché altrimenti si rimanda sempre ad un domani o all'operato di qualcun altro qualcosa che invece possiamo fare. E quindi già farlo è qualcosa di molto importante, che ha molto valore. Spero di aver dato una risposta, insomma, a Francesco, e lo ringrazio ulteriormente per questa domanda molto valida, questi quesiti che ha posto. Pronto?
Sì, ciao, sono Francesco ancora,
Ciao
se posso
Francesco.
intervenire.
Certo, sì.
Ciao,
Dimmi.
ciao Iacos.
Ciao
Allora, ho
Francesco.
sentito la tua risposta. Allora, il mio problema è questo.
Sì.
Ti ringrazio per la risposta che hai dato, ma io credo che tu stia parlando di un percorso personale di acquisizione di determinate cose che ti possono elevare da un punto di vista personale ad una dimensione diversa, migliore.
Sì.
Allora, stante questo, benissimo, ed è un percorso estremamente difficile che mi pare voi stiate effettuando con una vostra visione del mondo che può essere utilissima.
Sì.
Allora, da questo punto di vista, una volta se per caso una persona riesce ad acquisire quello che voi proponete e riesce ad avere anche una rete di persone che riescono a condividere con un percorso simile, adeguato al vostro, questo tipo di visione, volevo sapere se c'era una prospettiva ulteriore di intervento nella società per portare avanti un cambiamento. È quello che mi interessa, a parte il discorso personale, che è molto problematico e del quale condivido molto le vostre prospettive, voglio dire, il percorso è legato dal vostro punto di vista solo ad un'acquisizione personale o anche ad una prospettiva di società di cambiamento e con quali metodi e come fare? È questo che mi interessava. Ti ringrazio e ti saluto.
Grazie mille a te, Francesco, per queste domande molto, molto concrete. Allora, diciamo che al momento io posso limitarmi a descrivere questa che è stata l'esperienza vissuta in quanto fatto. Poi sicuramente io sono convinto che delle analogie, delle sinergie sicuramente si possano creare, con quali modalità non sono in grado di dirtelo e soprattutto poi di poter valutare il come e il cosa, diciamo, che si possa creare. Sicuramente ho potuto vedere in questi anni che laddove ci sono delle sinergie, laddove c'è sicuramente un'unione di intenti, una condivisione più che altro di uno scopo, le cose in qualche modo si creano sempre. A volte si creano anche semplicemente con degli spunti, quindi reciproci, quindi anche il fatto di poter fare questa trasmissione e dare degli spunti. Poi per quanto riguarda sicuramente gli aspetti più operativi, pratici, parleremo di cose al momento astratte, perché poi è sul vivo sicuramente delle condizioni che si possono affrontare le questioni, quindi si possono vedere le cose da fare, non è tanto in un senso astratto, ecco. Comunque in ogni caso noi abbiamo un indirizzo email, quindi se volete scriverci, se qualcuno vuole entrare in contatto con noi anche per questioni proprio di questo tipo, come quella che ha posto Francesco, e quindi possibilità di contatto, di interazione, lo potete fare al nostro indirizzo email, che è info@6altrove.it. Se volete fare delle richieste più specifiche, info@6altrove.it. In ogni caso, poi comunque adesso al di là dell'aspetto chiaramente dell'aspetto pratico, su cui diciamo non possiamo parlare in modo astratto, perché non c'è sicuramente un'astrazione che si possa fare, anzi stiamo parlando dell'astrazione in un altro senso, però l'esigenza che Francesco sicuramente esprime, che trasmette, è molto importante. Nell'aspetto in generale di poter creare delle reti, Francesco parlava nel suo intervento di poterci elevare una dimensione migliore da un punto di vista personale, e più che altro questa ovviamente è l'interpretazione che ha dato Francesco, lo ringrazio, il senso di anche di questa lettura di oggi, di questa trasmissione, è molto spesso di poter entrare a contatto soprattutto con la realtà, e quindi entrare a contatto con la realtà di noi stessi molto spesso è entrare a contatto con qualcosa che ci piace o che non ci piace, anche quando vogliamo comunque combattere, ma parlavamo in questo testo, abbiamo letto dell'aspetto del poter combattere, in realtà combattiamo molto spesso con noi stessi, competiamo anche con noi stessi, e quindi io ho potuto vedere nella mia esperienza che anche diciamo, il no, questo nostro modo di poter interpretare, poter filtrare la realtà, poi ci spinge anche a competere, ad esempio, con un mondo o con un sistema esterno che sostanzialmente può, sotto certi aspetti, invece essere il nostro alleato. Lo dico, può sembrare paradossale, ma nella mia esperienza ho potuto vedere come proprio le cose che io mettevo più in ombra o che ritenevo di dover combattere, molto spesso anche di dover cambiare, erano quelle che in un certo modo in realtà da cui ero più dipendente o che in realtà poi più mi servivano anche nel loro aspetto negativo per potermi spingere ad un superamento. Quindi in questo senso può essere una lotta, uno sforzo positivo. Mentre molto spesso la competizione che viviamo è sempre con qualcosa di più grande, anche il fatto stesso di dover creare qualcosa di creare un modello nuovo è un conto, competere invece con guardare le cose nell'ottica di una competizione, nell'ottica di una lotta contro quello che possiamo definire un sistema, un mondo, un sistema economico, eccetera, ci pone sempre, io credo, in una condizione che è inevitabilmente impari nei confronti di questo sistema, perché molto spesso, intanto, è da questo che noi abbiamo attinto i modelli comportamentali, abbiamo attinto il modo di pensare, eccetera. E poi soprattutto ci spinge appunto ad una forma di competizione contro qualcosa che è più grande di noi, invece anche sostanzialmente può essere visto come qualcosa paradossalmente con cui poter collaborare. In ogni caso, invito Francesco e chiunque altro avesse appunto delle domande specifiche da fare di questo tipo, anche su forme di collaborazione pratica, diciamo, come vi dicevo, a poter scrivere al nostro indirizzo email che è info@seialtrove.it. Ripeto, info@seialtrove.it. Let's spin me down. Baby, don't lose your nerve. Just know I'm only here to serve. Stop thinking and do what you came to do. Ricordo per chi vuole intervenire in diretta che lo può fare allo 049 880 9020. Ripeto, 049 880 90 20, oppure potete scrivere un SMS al 345 18 91 68 5. Ripeto, 345 18 91 68 5 per gli SMS. Right here. Feel like it's going down. Let's touch the ground. Come on and just spin me down. Just know I'm only here to serve. Don't have no fear. Lay me down. Don't have no fear. Come, make my love come down. E il fatto di poter competere con noi stessi, poi tra l'altro, è qualcosa che può sembrare paradossale, ma che in realtà si può vivere molto spesso, perché la competizione che poi noi dobbiamo affrontare nei confronti degli altri, molto spesso di quello che noi riteniamo di poter perdere, di non poter ottenere, eccetera, però è alla pari con una competizione che molto spesso abbiamo con noi stessi, con delle idee di dover essere in un certo modo, o di non dover essere in un determinato modo che ci spinge a competere. Quindi molto spesso uno può vivere ad esempio il successo o il fallimento in virtù delle aspettative che vive, che si è dato, che possono essere poi l'avere introiettato comunque dei modelli, come dicevamo, che noi attingiamo bene o male dalla società, anche laddove spesso noi li vorremmo combattere o vorremmo essere qualcosa di totalmente diverso, però dentro di noi, diciamo a livello inconscio, abbiamo assimilato questi modelli che diventano per noi un punto di riferimento, una forma di idealizzazione, e quindi qualora non riuscissimo ad adeguarci a questo modello, a questo ideale che abbiamo, possiamo vivere un senso di colpa oppure una frustrazione, una rabbia, o sostanzialmente sentirci falliti perché non riusciamo ad essere in un determinato modo o vivere in alternanza anche il successo quando ci riusciamo ad esserlo, ma poi capiterà che non riusciremo ad esserlo e quindi vivremo il fallimento. E quindi questa competizione molto spesso la si vive non solo con qualcun altro o con il mondo esterno, ma anche proprio con se stessi. Come vi dicevo prima, nel competere con qualcosa che è molto più grande, sicuramente si uscirà sempre sconfitti. Invece, nel poter vedere questo qualcosa come qualcosa con cui poter interagire, che anzi può essere una possibilità che altrimenti spesso non si avrebbe, per poter adottare delle modalità diverse, perché molto spesso quando sostanzialmente le cose vanno bene, noi siamo spinti a non guardarci dentro perché ci accontentiamo di quello che va bene. E quando le cose vanno male, molto spesso che allora siamo spinti, quando non riusciamo a trovare una soluzione esterna a noi, inevitabilmente a cercare all'interno di noi qualcosa. Quindi questo è sicuramente una possibilità in più, diciamo, che molto spesso ci viene data anche nelle condizioni che noi riteniamo negative, nelle condizioni che noi riteniamo nefaste, come vi dicevo prima, di poter invece vedere, poter vedere una luce. Intanto è arrivato un messaggio di Dennis, che saluto, che dice, che ci scrive: Ciao, la visione della vita che le moderne religioni proiettano è solamente consolatoria. Come diceva il Che, non proponete nulla se non il stare buoni e accettate l'inferno, poi dopo morti avrete il paradiso. Ma non funziona più, caro Iapos, è solo perché la gente, non le masse che non stanno assieme, non crede più. Salute. Allora, grazie Dennis, salute anche a te. E sicuramente questo aspetto che Dennis cita, l'aspetto religioso, è uno degli aspetti molto condizionanti, quindi noi viviamo sicuramente un condizionamento religioso, morale, molto forte, che poi si trasmette nel nostro modo di comportarci, di ritenere le cose giuste o sbagliate, nel nostro modo di vivere anche la vergogna, il pudore di poter essere imperfetti, di poter sbagliare, di poter essere sinceri, spontanei, liberi. Quindi sicuramente c'è questo condizionamento molto forte. Poi subentrano varie altre forme di condizionamenti, quindi economico, politico, tutto questo a livello sicuramente che possiamo vedere sociale, ma poi tutte queste condizioni noi le abbiamo introiettate dentro di noi, mi sento di aggiungere a quello che dice Dennis, quindi non c'è solamente qualcuno di esterno, cioè, voglio dire, sicuramente può esserci stata, può esserci la propaganda religiosa, forse adesso dice Dennis non funziona più, però al di là che si creda o meno, che si sia credenti o meno di una religione o di un'altra o di nessuna, però comunque nascendo in un determinato paese si sono assimilate quelle che sono le regole di comportamento di quella religione, le credenze, che io non credo che siano solamente negative, ce ne sono alcune di negative, alcune di positive, perché anche se guardiamo da un certo punto di vista, il fatto di dover dare una morale comunque a delle masse significa dare delle norme di comportamento. Poi, quando queste norme di comportamento funzionali alla sopravvivenza diventano qualcosa che invece non è più funzionale alla nostra libera espressione come esseri umani e ci mantengono quindi in una condizione di involuzione anziché permettere di evolverci, possiamo sicuramente emanciparci. Però io porto come esperienza il fatto che comunque sia queste cose sono dentro di noi, al di là che noi ci crediamo o meno, e anche se non le combattiamo. Quindi poi è dentro di me che io posso fare il lavoro o posso non farlo, sostanzialmente. E quindi questa condizione che dice Dennis, state buoni, accettate l'inferno, si può essere un'interpretazione, indubbiamente. Io non sono ovviamente l'avvocato di nessuna religione perché noi, come avrete capito, questo è uno spazio che non è uno spazio religioso, noi non facciamo propaganda per nessuna religione e quindi prendiamo adesso una telefonata. Pronto?
Pronto? Sono Roberto da Vercella.
Roberto, buongiorno.
Mi senti, sì? Ecco,
Sì, ti sento bene.
ascolta, non ho ascoltato i primi 5 minuti e gli ultimi 5 minuti, per il resto ho ascoltato le tesi di Francesco e le tue.
Sì.
Ti parlo un po' di difficoltà forse del linguaggio, chiamiamoli così,
Ah,
le tesi.
beh, tranquillo, parla pure, non c'è
Ecco,
nessun
no,
problema.
perché voglio dire, chiamiamole tesi, dai, ci capiamo. Cioè, c'è la sensazione che, per dirla anche semplicisticamente, in modo che possa essere capito un po' anche più vasta, in maniera più vasta di quello che sembra, i nostri discorsi sembrano a volte molto, quello che hai detto tu recentemente, che si possono i due campi, quello del sociale, quello della ricerca sociale, quello delle ricerche personali, vivono insieme in sostanza perché a un certo punto c'è una certa intersezione, tu parlavi di un'intersezione tra l'uno e l'altro, le cose che noi aspettiamo di confrontarci, noi ci confrontiamo anche col sociale, non so quale cosa, e desideriamo che la nostra persona sia in pace anche con gli aspetti sociali e generali. Ecco, tu dici, guardate che se fate il processo psicologico in senso stretto, con lo spirito individuale, personalistico, nel senso di, sì, insomma, cerca di capirmi, voglio dire, anche lì si intersecano le soluzioni, si trovano le soluzioni e per essere più tranquilli sia sotto l'aspetto sociale che sotto l'aspetto individuale. Io non so se mi spiego, se non riesco a spiegarmi, ma io credo che di questi due aspetti, cioè quello che voleva dire Francesco, mi pare di averlo capito, dice: va bene, noi ci sforziamo di essere di acquistare la fiducia della vita con la quale viviamo, e però a quel punto che abbiamo risolto i problemi così personali, individuali, che ci rapportiamo bene con le persone, che abbiamo con i figli, con i padri, con i madri, con la società, troviamo un raggruppamento, un gruppo persino che ci permette di vivere bene tutta la giornata, capendoci, confrontandoci, eccetera. C'è qui gli altri problemi che ci fanno vivere, di cui noi soffriamo, che quelle altre persone che percorrono un'altra strada, cioè le persone stesse che fatte come noi sono in guerra, per esempio adesso, stanno morendo per la guerra, stanno morendo per le disuguaglianze, c'è la difficoltà di tanti problemi sociali verso i quali, dico, quando abbiamo raggiunto, secondo me, una certa tranquillità personale, inevitabilmente, io penso inevitabilmente, un essere umano ha anche quel problema lì. Ecco, tu dici, cerchiamo di sono due campi che possiamo percorrere insieme, di sicuro. Io te la butto lì, parlo come se sono capace, ma io da giovane, fino a 14 anni, mi alzavo alle 6 del mattino per andare in chiesa, perché ero compatibile con la fede della famiglia, ero compatibile con il patronato, ero compatibile con tutto ciò che si rivolgeva alla religione nostra cristiana, per la quale ho ancora una stima, mi sento ancora cristiano, ma mi alzavo alle 6 del mattino per rispondere a messa, perché il trichetto dopo andavo a scuola, però verso insomma una certa età, 14-15 anni, ho scoperto un nuovo campo, ho scoperto il campo dei problemi sociali, e quello noi viviamo tutte e due le cose messe insieme, ci siamo esseri umani, secondo me. Allora, non dico tutti, ma insomma, tendenzialmente, secondo me, è più logico, è più umano, io non capisco altrimenti un altro tipo di umanità, che viviamo tutti e due gli aspetti di campo, sia quello individuale che tu, e anche l'altra, ti saluto, la Mel, ho sentito che la conosce molto bene, che vi spiegate molto bene, però c'è questo problema di Francesco, che mi pare di aver capito, che per me lo viviamo tutti, è inutile dire di no, è sbagliato dire che noi esseri umani non viviamo tutti e due. E come si fa? Ha detto lui, allora cosa facciamo? Mi pare che abbia finito il suo primo intervento con dire: e allora cosa facciamo? Scusami, se hai capito qualcosa ti ringrazio molto, se avete capito. E se lo avete capito mi scuso di quello che ho detto, grazie.
Grazie, grazie a te Roberto. Sì, allora intanto approfitto nel rispondere quindi a questo tuo intervento, di cui ti ringrazio, per quindi rinnovare l'invito sia a Francesco sia ad altri a poterci scrivere al nostro indirizzo email, che è info@serialtrove.it, e noi con l'occasione poi se ci scrivete una mail possiamo mandarvi un testo sul modello icastico, che trovate in realtà anche sul nostro sito serialtrove.it, ma noi vi possiamo mandare via email quindi questo testo scritto da Hermes, in cui si parla dei modelli, e quindi su riguardo questo aspetto che stavamo dicendo, quindi di preciso, cioè su come funziona l'aspetto del modello e su come poter quindi creare poi dei nuovi modelli. Quindi se volete scriverci via email, noi saremo lieti di potervi inviare questo testo a info@serialtrove.it. Ripeto, info@serialtrove.it. Allora, grazie Roberto. Innanzitutto, sì, anche secondo me questi due aspetti sicuramente in realtà vivono insieme, poi al di là diciamo poi degli aspetti pratici, però c'è la necessità comunque di rapportarsi con un mondo, poi ognuno che coltivi dentro di sé un'aspirazione, una visione diversa, o che pure si prodighi in una modalità di conoscenza di sé, poi sicuramente porta il suo operato con il mondo in cui interagisce. Cioè, anche dicevamo nell'aforisma letto all'inizio della trasmissione, come Francesco diceva, appunto, non ha sentito i primi 5 minuti, ma abbiamo letto un aforisma. Ho letto un aforisma tratto da un libricino di aforismi che si chiama Roseto, che abbiamo pubblicato noi, che trovate sul nostro sito serratore.it. Una conoscenza che non porti in sé l'amore, difetta di qualcosa. Ognuno poi ha la sua modalità sicuramente di amare, per qualcuno può essere molto costretta, diciamo, anche di amare se stesso, e filtrata, per qualcuno può essere più libera, ma in ogni caso una conoscenza che non porta in sé l'amore è difetta di qualcosa, cioè manca di qualcosa, è sterile. Così è anche un modo di fare le cose, anche il modo di operare. Qualsiasi cosa può essere fatta con amore o può essere fatta senza amore. E dunque anche accettando e amando di più noi stessi sostanzialmente, o portando un diverso intento nelle cose che facciamo, noi inevitabilmente poi questa luce la portiamo in ciò che facciamo. Quindi, in ogni caso, questo ambito di poter conoscere se stessi e anche di poter interagire sicuramente nel sociale possono andare insieme. C'è chi forse poi dirige più l'aspetto sociale, c'è chi è portato invece di più a potersi interiorizzare, e quindi poi magari in un secondo momento poter portare fuori queste acquisizioni, come le chiamava Francesco, però comunque in ogni caso sicuramente le due cose possono andare insieme. Poi ad ognuno spetta eventualmente la possibilità di mutare il proprio comportamento all'esterno in virtù di quello che scopre dentro di sé, o di potersi orientare in modo diverso. Ma io credo che le due cose possano sicuramente andare insieme. Purtroppo è un'idealizzazione quella che la conoscenza di sé significhi chiudersi in una grotta o in una stanza e adottare una modalità, diciamo, di autocontemplazione perenne. Sicuramente c'è anche chi fa questa esperienza e tutto questo fa parte della vita, come fa parte della vita l'esperienza invece di perdersi totalmente nel mondo, però è solamente una modalità possibile. Ma per il resto, come dicevo prima, noi viviamo inevitabilmente del mondo, e il mondo può esserci, può darci una mano nel farci vedere quello che di noi ci piace o non ci piace. Anzi, se nella mia esperienza personale posso dire che se non ci fosse comunque, se non ci fossero gli altri, se non ci fossero le altre persone, oltre che poi una visione maggiore a cui poter prestare fede, fiducia, ma indubbiamente, se non ci fossero gli altri, uno potrebbe molto più facilmente, spesso anche, autoilludersi, autoingannarsi, perché da soli ci è facile raccontarcela. Quando dobbiamo interagire nelle situazioni concrete, nelle situazioni pratiche, quando dobbiamo operare proprio negli aspetti pratici, allora abbiamo la possibilità di misurare noi stessi, di sondarci effettivamente. E quindi il mondo in generale è un alleato per conoscere noi stessi. Molto spesso per poter conoscere quello che altrimenti non conosceremmo. E paradossalmente, sotto certi aspetti, può essere un alleato anche più invece dell'autoisolarsi, vivendo in un'illusione, vivendo in una realtà in cui uno se la racconta senza poi doversi confrontare concretamente con le dinamiche della vita, in questo senso, che invece sono molto utili. Quindi sicuramente questi due aspetti vanno insieme. Condivido questa cosa che dice Roberto, quindi le cose possono essere fatte o viste mantenendo poi una profondità diversa, perché alla fine il fatto di dover comunque svolgere delle attività, di dover lavorare, di dover fare comunque delle cose, però lo si può fare in un modo molto spesso meccanico, lo si può fare in un modo invece più attento, più consapevole, e questo fa la differenza, perché alla fine anche la consapevolezza, l'attenzione che mettiamo nelle cose è comunque una forma di amore. Noi vediamo sempre l'amore in questo senso come qualcosa di vago, astratto, romantico, ma anche poter prestare concretamente attenzione a quello che si fa è una forma di amore. Sostanzialmente. Allora, grazie a tutti voi che siete intervenuti. Oggi diciamo tra telefonate e messaggi è stata una puntata molto ricca. C'è l'ultimissima telefonata, ma posso permettermi solo un saluto perché mancano 2 minuti alla chiusura. Pronto?
Sì, sono Antonio,
Antonio,
della
ciao.
Rapella. Niente, volevo dirti questo, sono il massimo della sintesi. C'è il tempo e il luogo rispetto ai discorsi che hai fatto e alle domande che ti sono state fatte, c'è questo elemento del tempo e del luogo, il contesto. Sono nato nel 1944, nel dopoguerra. Era dominato dall'autoritarismo e rispetto a questo ambiente autoritario, la reazione di molti giovani è stata il 68. In ogni caso, la mia reazione, anche di poeti, è stata di rifugiarsi nell'anarchia, un aspetto anarchico, insomma. Penso a De André, penso a Gaber, quindi voglio dire, molto dipende dal tempo e dal luogo in cui uno nasce e a che situazione nel film della vita di ognuno, cosa capita all'individuo, alle persone, all'ambiente. Quindi volevo mettere l'accento su questo elemento. Mi sta bene sia la riflessione, sia il lavoro su di sé, come tu hai detto, ma anche è necessario tenere in considerazione il tempo e il luogo. Ciao.
Ciao Antonio, grazie mille, per questo spunto, sicuramente interessante. Ovviamente poi possiamo approfondirlo nella prossima puntata, non ora perché non abbiamo più tempo a disposizione. Grazie mille quindi anche ad Antonio, che dicevamo interventi arricchenti e quindi fino all'ultimo lo sono. Allora, sul nostro sito che è www.seialtrove.it poi pubblicheremo il podcast, quindi ci sarà la possibilità di riascoltare questa puntata, o sul sito di Radio Cooperativa www.radiocooperativa.org. Ricordo appunto chi sia Francesco sia chi volesse farlo può entrare in contatto con noi anche tramite il nostro indirizzo email info@seialtrove.it, ripeto info@seialtrove.it. E noi possiamo inviarvi un testo dedicato al modello icastico, quindi ai modelli, che può essere uno spunto di riflessione, di interazione utile. Potete o in ogni caso trovare questo testo anche sul nostro sito internet che è www.seialtrove.it. Gli astronauti, nel ringraziarvi ulteriormente, vi danno appuntamento a venerdì prossimo, quindi 30 agosto 2024, sempre dalle ore 12 alle 13:30 sulle frequenze di Radio Cooperativa. Buon ascolto e buon fine settimana a tutti voi. Lascia andare ogni possibile vaneggiamento. Trattieni in te solo la libertà e l'amore che sei. Solo questo è reale.